c'è un posto in rete che si chiama 4chan. 4chan è una image board, ovvero un sito web pensato per condividere principalmente immagini. Le image board nascono in Giappone all'inizio degli anni 2000 come estensione delle text board, che permettevano di scambiare solo messaggi di testo, e inizialmente erano utilizzate principalmente per condividere e commentare immagini legate alla cultura giapponese, soprattutto manga e anime, fumetti e cartoni animati. Col tempo le image board si sono evolute in prodotti più complessi e moderni, come ad esempio Tumblr o Pinterest, ma alcune caratteristiche delle image board originali fanno sì che siano ancora utilizzate perché sono rimaste una delle ultime roccaforti della presenza quasi completamente anonima in rete. Per come sono state concepite inizialmente, infatti, le image board permettono a chiunque di inserire immagini e commentare in modo del tutto anonimo. Di norma non esiste nemmeno un nickname, un soprannome, ma ad ogni utente viene assegnato un trip code, una sorta di numero di matricola casuale che lo distingue dagli altri. Questa caratteristica origina dal fatto che ai suoi albori in Giappone, le comunità che ruotavano e ruotano ancora intorno alle image board condividevano immagini anche di tipo pornografico o feticista, o contenuti che potevano essere fonte di imbarazzo. La voglia però di commentare insieme ad altri appassionati del genere era troppo forte e serviva uno strumento che permettesse di partecipare senza appunto l'imbarazzo di dover per forza assumere un'identità. Naturalmente, se un utente vuole, può anche assumere un'identità permanente registrandosi con un nickname, ma normalmente il grosso degli utenti scrive e commenta in forma completamente anonima senza nemmeno registrarsi sulla piattaforma. Questo ha sempre dato agli utenti delle image board una sensazione di totale libertà, facendole diventare una specie di porto franco dove passa un po' di tutto, senza regole, senza censure e senza troppa pubblicità al di fuori del circuito dei partecipanti. Un'altra caratteristica delle image board è che i contenuti vengono cancellati ciclicamente dalla piattaforma per fare spazio a quelli nuovi. Inizialmente questo era dovuto soprattutto alla necessità di economizzare le risorse sui server, ma oggi è invece fatto principalmente per creare un substrato impermanente di informazioni in continuo cambiamento, che viene rapidamente cancellato in modo che i motori di ricerca, ma anche le autorità, non abbiano il tempo di individuarlo. L'atmosfera ricorda un po' gli speakeasy, o meglio ancora i blind pig dell'epoca proibizionista negli Stati Uniti. Locali che vendevano birra e liquori illegalmente o aggirando le leggi, la cui esistenza era comunicata ad un ristretto giro di persone fidate, che aprivano, chiudevano e si spostavano prima che le autorità li notassero, e che erano frequentati da un pubblico estremamente eterogeneo, dai ragazzini che si fingevano adulti ai veri e propri gangster. I nomi delle prime image board sono quasi tutti giapponesi: Futaba, Wakaba, Kusaba, Taimaba, ma spesso le image board, dette anche canali, prendono semplicemente il nome di canale 1, canale 2, eccetera. E così il canale 4 venne battezzato semplicemente 4chan e divenne una delle image board più frequentate e più influenti dal punto di vista subculturale della rete. La parola chiave in questa frase è influenti, e se vogliamo davvero capire cosa sia 4chan, dobbiamo tenerla bene a mente. ForChan nasce nel 2003, fondata dall'imprenditore digitale Christopher Poole quando aveva appena 15 anni. Poole, il cui nickname in rete è Moot, è un grande sostenitore dell'anonimato in rete come valore fondamentale, a salvaguardia della libertà di espressione e a protezione dell'identità e della privacy degli utenti, secondo una teoria sociopolitica che passa sotto il nome di opacità radicale. Poole è stato descritto a volte come l'antitesi di Mark Zuckerberg. Se quest'ultimo infatti è noto per le sue battaglie per rendere la rete più trasparente, ottenendo come vantaggio personale il fatto di poter raggiungere commercialmente e non persone reali, Poole ha sempre sostenuto che internet dovrebbe essere invece un posto completamente opaco, in cui le identità reali delle persone siano protette dagli assalti commerciali delle aziende, dagli attacchi personali degli altri utenti e dalle autorità, dallo sfruttamento politico e sociale, e anche da loro stesse, perché non sempre chi scrive in rete ha gli strumenti per difendersi e comprendere i rischi della sua stessa attività. Su chi abbia vinto la battaglia dal punto di vista economico non ci sono molti dubbi. Mentre Zuckerberg diventava uno degli uomini più ricchi del pianeta, Poole viveva a casa della madre cercando un modo per monetizzare l'immenso successo di 4chan. Dal punto di vista etico, invece, la questione è più controversa e non è certo liquidabile in un'opinione superficiale. Se da un lato i social network ipertrasparenti hanno creato un mostro con gravi minacce per la privacy di mezzo mondo, quelli radicalmente opachi hanno dato spazio ai sentimenti più devianti, mostruosi e inquietanti della rete. Quando il Guardian descrisse 4chan in un articolo del 2008, usò una definizione piuttosto azzeccata. Una message board la cui comunità giovane e lunatica è nello stesso tempo brillante, assurda e allarmante. Insomma, è difficile mettere un'etichetta su una comunità che ha visto la nascita tra le proprie pagine dei meme, delle più strampalate teorie complottiste, di messaggi al confine con il terrorismo e di tonnellate di pornografia stravagante. Una delle caratteristiche principali della comunità di 4chan, ve lo ricordate, è la capacità di influenzare la rete. Un tale magma di totale libertà espressiva ha generato di tutto e in questa immensa quantità di prodotto culturale e subculturale si sono generate forme espressive completamente nuove e linee di pensiero del tutto originali. Un'altra caratteristica è quella della mobilitazione. Poche community hanno avuto la capacità di mobilitarsi per le cause più varie di quella di 4chan, smentendo radicalmente l'idea che il commitment, l'impegno, sia legato al metterci la faccia e quindi anche alla propria identità reale. Al contrario, non avendo un'identità distinta da un nome individuale in rete, i vari utenti, che vengono tutti rappresentati come Anonymous, hanno assunto una specie di identità collettiva, chiamata appunto Anonymous, a cui ci si riferisce sia in forma singolare che plurale, indistintamente, e che tende a muoversi secondo un sentire comune che coinvolge tutti e nessuno in particolare. Alcuni esempi della forza di questa comunità sono stati mostrati alla rete quando, nell'aprile del 2009, lo stesso Christopher Poole venne eletto persona più influente dell'anno 2008, con quasi 17 milioni di voti, superando personaggi del calibro di Barack Obama, Vladimir Putin e Oprah Winfrey. In realtà era una sezione di 4chan ad averlo sostenuto, principalmente taroccando le votazioni tramite programmi che generavano migliaia di voti al minuto in modo automatico. Un'altra piccola grande vittoria della comunità nel suo volto più goliardico fu per esempio riportare alla ribalta Rick Astley tramite la trasformazione della sua Never Gonna Give You Up in un meme di enorme popolarità tramite il fenomeno del Rickrolling. Ma è anche leggendaria la battaglia che Anonymous ha ingaggiato con Scientology, colpevole di aver cercato di rimuovere forzatamente alcuni suoi contenuti dalla rete. 4chan è stata anche la base da cui sono stati scagliati numerosi attacchi informatici su larga scala, volti a colpire aziende e istituzioni colpevole di avere, secondo Anonymous, attaccato a loro volta la libertà degli utenti in rete. Ma 4chan è stata anche il teatro di minacce violente o terroristiche, istigazione ad azioni pericolose ed estreme, pornografia infantile. Insomma, ci è passato veramente di tutto. Un giorno, il 30 luglio 2014 per la precisione, Anonymous postò in inglese la frase «Un tempo l'arte era qualcosa da ammirare, ora letteralmente tutto può essere arte. Questo post è arte». Meno di un'ora dopo qualcuno fotografò il post, lo incorniciò e lo vendette su eBay per oltre $90,000. E poi venne il 28 ottobre 2017. Quel giorno qualcuno inviò un post in una sezione molto attiva, che si chiama Poll, come politica, una sezione notoriamente frequentata dalla cosiddetta destra alternativa, o alt-right americana, un movimento prevalentemente sviluppatosi online che propone una visione della destra non tanto basata sul conservatorismo, ma su un coacervo di idee estreme come nazionalismo, protezionismo, isolazionismo, anarcocapitalismo, neoconfederatismo, antisemitismo, islamofobia, antisionismo, negazionismo dell'Olocausto, populismo di destra. L'alt-right si oppone al femminismo, all'immigrazione, alla società multietnica e multirazziale, che spesso viene definita come marxismo culturale, e dal politicamente corretto. E uno dei suoi punti ideologici fermi è che l'uomo bianco, cisgender ed eterosessuale sia la vera vittima del terzo millennio. Il Post diceva che Hillary Clinton sarebbe stata arrestata la mattina del 30 ottobre 2017, tra le 7.45 e le 8.30 del mattino. Un utente anonimo decise di rispondere, confermando, con un linguaggio piuttosto tecnico e militare, che la mobilitazione per Hillary Clinton era già in atto. Quell'utente in seguito prese il nome di Q Clearance Patriot, quasi subito abbreviato in Q. Q lasciò intendere di essere un ufficiale militare nella cerchia più interna dei collaboratori di Donald Trump, e i suoi messaggi su 4chan, circa 5.000, diedero origine a una delle teorie della cospirazione più strane e popolari di sempre, QAnon. QAnon fu al tempo stesso un prodotto e un'evoluzione del gruppo POL di 4chan, ma non è corretto pensare che Q fu l'origine di questo movimento in senso assoluto. La chiave per comprendere questo fenomeno è capire che le radici di Q affondano in una subcultura, quella di POL, che era già molto attiva prima del suo arrivo. Q ha semmai agito come una goccia di catalizzatore lasciata cadere nella giusta soluzione chimica che scatena una reazione nelle sostanze già presenti, prendendole, aggregandole e trasformandone la struttura, dando una forma più precisa ai medesimi ingredienti. Ma prima di tutto bisogna capire che Q è soprattutto un mito di una mitologia moderna e, come tutti i miti, ha al suo centro una storia incredibile. Il mito di QAnon viene costruito riaggregando elementi già presenti su 4chan e nel movimento alt-right da tempo, come il Pizzagate, l'odio per Hillary Clinton e George Soros, la vendita di uranio alla Russia, lo scandalo di Imran Awan e l'assassinio di Seth Rich, e così via. In particolare, il Pizzagate contiene già diversi ingredienti di questo strano miscuglio. Nel 2016, dopo che le email di diversi membri del Partito Democratico, tra cui Hillary Clinton, avevano subito un attacco informatico ed erano state rese pubbliche da Wikileaks, alcuni cospirazionisti su 4chan si convinsero che contenevano un messaggio segreto in cui si rivelava che questi alti papaveri del Partito Democratico svolgevano attività di traffico di esseri umani, principalmente bambini, in alcuni ristoranti americani. A seguito di queste rivelazioni, il 4 dicembre 2016, Edgar Madison Welch, un uomo del North Carolina, entrò in una pizzeria della catena Comet Ping Pong, armato fino ai denti, sparò alcuni colpi di fucile ad una porta dietro cui pensava fossero rinchiusi dei bambini vittime di questo traffico, per poi essere arrestato dalla polizia. Ovviamente non c'era nessun bambino e nessun traffico, ma questo non scalfì minimamente l'idea che il traffico fosse reale. E semplicemente Edgar fosse stato sfortunato nel non riuscire a rivelarlo. Il nucleo che viene a generarsi dalla collisione di tutte queste teorie sparse, andando a costituire il cuore del mito di QAnon, è questo. Con l'aiuto di un piccolo gruppo di ufficiali di intelligence militari scelti, chiamati il gruppo Q, uno o alcuni dei quali hanno lasciato trapelare la propria esistenza su 4chan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta combattendo una guerra nell'ombra contro una setta di adoratori di Satana, pedofili e divoratori di bambini, che stanno cercando a loro volta di intralciarlo e rovesciare il suo governo. Il gruppo di militari è pronto ad arrestare in massa i membri di questa setta in un'operazione chiamata in codice The Storm, la tempesta. Ma quanti sono i membri effettivi di questa terribile setta satanica? All'inizio sono definiti molti all'interno del governo, poi, dopo un mese, anche qualsiasi celebrità che abbia appoggiato Hillary Clinton diventa un probabile membro della setta e dopo qualche altro mese sono talmente tanti che non potranno essere tutti imprigionati nel carcere di Guantanamo e altri 3 carceri sono in costruzione per ospitarli. Alla fine, semplicemente, chiunque abbia fatto arrabbiare o sfidato apertamente Trump viene considerato automaticamente membro della setta, incluso, tra gli esponenti più notevoli, il miliardario e filantropo George Soros. Dopo l'operazione Tempesta, i tribunali militari si assicureranno che i terribili mangiatori di bambini e adoratori di Satana siano tutti condannati a morte o al carcere a vita. Messo di fronte alle prove schiaccianti di questa cospirazione, il pubblico passerà attraverso varie fasi. Prima la disperazione, poi la rabbia e infine la consapevolezza che Donald Trump è un eroe, a cui tutti si uniranno inaugurando un'era d'oro di prosperità e patriottismo. Questo è il cuore della leggenda, ma naturalmente ci sono un'infinità di storie a contorno, come per esempio quella per cui la Corea del Nord era in realtà controllata dalla CIA, ma poi è stata liberata da Trump, che sfidano qualsiasi logica razionale, eppure, per qualche ragione, trovano sempre un senso nell'intricata e barocca costruzione esoterica di QAnon. Ogni messaggio che Trump pronuncia, così come i messaggi dei suoi nemici, contengono inesorabilmente un significato segreto, che solo Q e i suoi adepti riescono a decifrare, rivelandolo in tutto o in parte al pubblico. E se le rivelazioni e le previsioni si rivelano sbagliate? Disinformation is necessary, risponde Q. La disinformazione è necessaria. Bisogna inserire messaggi falsi in mezzo a quelli veri per depistare i nemici, che sono sempre in ascolto. Quindi, se la previsione è giusta, è merito delle conoscenze di intelligence di Q. Se è sbagliata, era un depistaggio. In questo modo, Q non sbaglia mai e diventa una specie di divinità e oracolo intorno a cui si raduna una comunità sempre più vasta, con una soglia di sospensione dell'incredulità sempre più bassa, costantemente in attesa di un nuovo drop, un nuovo messaggio del loro oracolo per cominciare furiosamente a reinterpretare la realtà in base a quel messaggio, invece del contrario. Dalle sue umili ed eccentriche origini, QAnon diventa un movimento sempre più ampio, prima all'interno di 4chan e poi anche all'esterno. Come tutti i profeti esoterici, Q aveva bisogno di evangelizzatori per diffondere il verbo, ed è a questo punto che le cose cominciano a farsi serie. Nel novembre del 2017, due moderatori di 4chan e un piccolo creatore di video per YouTube iniziano a prendere i contenuti di Q e portarli fuori dalla nicchia di 4chan. Nei mesi successivi i loro contenuti hanno un successo strepitoso. Vengono creati video su video e pubblicati su YouTube, una community su Reddit, un social network molto più popolare e molto meno criptico di 4chan, e un business molto promettente inizia a svilupparsi intorno alla mitologia di Q. È la nascita di QAnon come fenomeno di massa, o come dicono gli americani, mainstream. Tracy Diaz, la youtuber che per prima inizia a commentare i messaggi di Q in video, diventa subito molto popolare. Il suo primo video ottiene 250.000 visualizzazioni, ma è solo l'inizio. Raggiunge velocemente i 90.000 iscritti e 8 milioni di visualizzazioni in totale, con quasi 100.000 iscritti su Twitter, e grazie alle donazioni dei suoi iscritti riesce a risanare una difficile situazione economica e a recuperare la stabilità finanziaria. Mentre scriviamo, i suoi iscritti su YouTube sono diventati 130.000 e le visualizzazioni oltre 11 milioni e Tracy, come molti altri sostenitori di QAnon, ha trovato anche la sua strada in politica, venendo eletta a larghissima maggioranza in una contea operaia e rurale del South Carolina. Ma ovviamente Tracy è solo la prima di un'infinita pletora di persone che diffondono e propagandano le teorie di QAnon. L'incendio ormai è appiccato ad un terreno arido che non vede l'ora di infiammarsi. A questo punto i messaggi di Q sono solo una scusa, una scintilla per giustificare un'esplosione di rabbia collettiva senza precedenti negli Stati Uniti, una rabbia collettiva che affonda le sue origini in un cambiamento sempre più rapido della società americana, che mette in crisi equilibri che esistono fin dalle sue origini e che mettono in discussione le convinzioni e i valori più ingenui, vero, ma anche più elementari della cultura popolare americana. Quello di essere la migliore nazione al mondo da ogni punto di vista e quindi di essere fortemente indipendente, quello di essere a modo suo profondamente cristiana, quello di essere una nazione con una cultura pragmatica e semplice, militarista e non incline alle novità in ambito sessuale, religioso o morale, legata ad un'idea ancora pionieristica di famiglia, proprietà e giustizia. Mentre il mondo cambia in fretta e trascina gli Stati Uniti in un profondo cambiamento politico, sociale, culturale, religioso, morale ed economico, in cui i valori ancestrali che hanno tenuto insieme e motivato una larga parte della popolazione, specie nelle immense zone rurali del paese, iniziano a scricchiolare e a introdurre complessità difficili da comprendere, l'idea che ci si possa arroccare in una visione alternativa del mondo, dove le cose, per quanto assurde, sono ancora semplici e dove tutti i portatori di cambiamenti che ci destabilizzano vengono portati a Guantanamo e fatti sparire, risulta incredibilmente attraente per una fetta sempre crescente di popolazione. In molti hanno scritto che QAnon è una fuga collettiva dalla realtà, dalla crisi del capitalismo americano, dalle tensioni sempre più forti tra le grandi città e le zone rurali, dalla internazionalizzazione, dalla globalizzazione della politica e dell'economia. È un effetto, ma anche una causa, della sempre più forte polarizzazione della destra americana. Per certi versi, però, QAnon, più che un'opposizione più netta alla controparte democratica, è una reazione alla stessa destra repubblicana, anch'essa scesa a compromessi che una grande fetta della popolazione americana non ritiene minimamente accettabili e accusata di aver lasciato spazi intollerabili ai riformisti, che secondo molti rischiano di disintegrare il tessuto stesso della società americana e di minacciare direttamente la stabilità economica e lo stile di vita di milioni di americani. Insomma, quando le cose non vanno come vorremmo, è più facile e consolatorio individuare un nemico preciso, stigmatizzato, individuabile, che accettare l'inesorabile evoluzione della società mondiale. A differenza dei movimenti sociopolitici planetari, infatti, un nemico fatto di persone precise può essere individuato, isolato, sconfitto ed eliminato, e tutto può tornare come prima. Sì, perché tutto questo movimento ha un solo grande sogno: riavvolgere il nastro della storia e tornare ad un momento ideale del passato in cui le cose andavano decisamente meglio. Lo stesso slogan di Trump, che è la massima espressione politica di questo modo di pensare, nella campagna presidenziale del 2016 era «Make America Great Again», «Rendiamo l'America di nuovo grande». E in quel «again» c'è tutta la nostalgia di un passato in cui l'America è già stata grande, e quindi non guardiamo ad un futuro incerto, pieno di paure e difficoltà, ma torniamo a quello che sicuramente siamo già stati in passato, la più grande nazione del mondo. Ma cos'è oggi QAnon per la società americana? Sicuramente non è più un fenomeno di nicchia. Secondo due studi indipendenti del 2020, il 10% degli americani crede in alcune o in tutte le teorie di QAnon. Parliamo di oltre 32 milioni di persone. In più, come ha scritto lo studioso di scienze politiche Joe Ushinsky, il movimento sembra deeper than wide, più profondo che esteso. Il che significa che quei 32 milioni di persone sono profondamente convinte delle proprie idee sul complotto e probabilmente c'è un sommerso di persone molto ampio che non si dichiara apertamente ma intimamente convinto che QAnon dica la verità. Se poi abbandoniamo l'etichetta QAnon ma ci concentriamo sulle idee sottostanti, il consenso è ancora più ampio. Per esempio, in uno studio dell'ottobre 2021 è emerso che il 50% dei sostenitori di Donald Trump sono d'accordo nel sostenere anche che i vertici del Partito Democratico siano coinvolti in giri elitari di traffico sessuale. E il sostegno è reciproco. Nel dicembre del 2020 Trump ha dichiarato che i sostenitori di QAnon sono persone che sostanzialmente credono in un buon governo. Ma questo buon governo può arrivare solo dopo una pesante epurazione, perché tutti i principali esponenti democratici e anche alcuni esponenti repubblicani che non mostrano abbastanza fedeltà alla figura di Trump sono dei trafficanti sessuali, pedofili e satanisti, e la vera giustizia potrà esserci solo dopo l'operazione Tempesta, quando Trump, e solo lui, governerà il paese, con tutti i suoi oppositori morti o in prigione. E questo ci porta direttamente al 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente Trump hanno assaltato il Palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e sostenere la richiesta di Trump al vicepresidente Mike Pence e al Congresso di rifiutare la proclamazione di Joe Biden a 46esimo presidente. Un gesto che ha sconvolto la nazione e il mondo intero per la sua violenza, la sua follia e la pericolosa somiglianza con le prove generali di un colpo di Stato, proprio nel paese che fa della democrazia il suo valore più sbandierato al mondo intero. Tra i rivoltosi, una gran parte erano sostenitori di QAnon, incluso Jake Angeli, detto anche lo sciamano di QAnon, forse la figura più iconica e pittoresca di quel momento di delirio collettivo. Ma non fatevi ingannare dagli aspetti folcloristici della vicenda. La violenza di quel gesto collettivo, anche se attenuata dagli stessi media americani per non mostrare troppo al mondo un momento di chiara debolezza delle proprie istituzioni democratiche, fu devastante. Oltre agli ingenti danni, nei dintorni del Campidoglio furono ritrovati diversi ordigni esplosivi, armi e bombe Molotov. Sebbene l'epilogo fu di 5 morti, 13 feriti, 52 arresti, ingenti danni materiali e un incalcolabile danno d'immagine per la nazione americana agli occhi del mondo, poteva andare molto, ma molto peggio. Vorremmo chiudere la puntata con un estratto del discorso che Donald Trump, come presidente uscente, la mattina del 6 gennaio 2021, dietro una spessa barriera di vetro antiproiettile, fece ai suoi sostenitori accorsi per protestare contro la vittoria di Joe Biden, lasciando a voi il compito di valutare il peso e il tono di queste parole.
Because you'll never take back our country with weakness, you have to show strength and you have to be strong.
Non vi riprenderete mai il nostro paese con la debolezza. Dovete esibire forza e dovete essere forti. Siamo giunti qui per chiedere che il Congresso faccia la cosa giusta e che conti solo gli elettori che sono stati nominati legalmente. So che ognuno di voi presto marcerà sul Campidoglio per far sì che oggi la vostra voce pacificamente e patriotticamente venga ascoltata. Combattete, combattiamo come dannati, e se non combatterete come dannati, per voi non ci sarà più un paese. Cammineremo lungo Pennsylvania Avenue e andremo al Campidoglio e proveremo a dare ai repubblicani il genere di orgoglio e di ardore di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Our exciting adventures and boldest endeavors have not yet begun. My fellow Americans, for our movement, for our children, and for our beloved country, and I say this, despite all that's happened, the best is yet to come. So we're going to
Walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give the Democrats are hopeless. They're never voting for anything, not even one vote. But we're going to try and give our Republicans, the weak ones, because the strong ones don't need any of our help. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!